penso che la vostra preghiera sarà di grande aiuto per me, per quello che desidero con voi celebrare oggi e anche per tutti gli ostacoli che capisco nel mio spirito. Sono fatica per il cammino della fede, come anche adesso le parole che abbiamo celebrato dicono la esultanza, la pace dei poveri, sempre un po' assediati dalla tentazione di controllare che tutto funzioni, che tutto sia sufficiente, che tutto vada bene. Mi pare che però l'invito più forte, più profondo della liturgia di oggi sia quello di ritrovare la beatitudine dei poveri. Chiediamo al Signore di trovare in questo non soltanto la pace, ma anche la gratitudine, la gioia, perché nella nostra povertà visitata dal Signore risplende in modo semplice, indiscutibile, assoluto, il suo amore per noi. Chiediamo dunque perdono al Padre per tutto quello che invece ci abbia trascinato lontano, ci abbia portato a controllare le realtà del nostro patrimonio interiore ed esterno, ci abbia posto in cattivo confronto con i nostri fratelli. Chiediamogli con grande grazia proprio quello di avere pienezza di commozione, di riconciliazione e di riconoscenza per come lui guardi con affetto alla nostra povertà per riempirla dei suoi doni.
A me è sembrato bello questo imperativo che inizia il testo di oggi, questo ascoltate, indirizzato a questi che tremano alla sua parola. E questo termine del tremare l'abbiamo trovato anche ieri, era una di quelle categorie, di quelle tre categorie sulle quali lo Spirito del Signore si posava. Nella lingua ebraica, anche adesso, nel tempo, in questo tempo è riferito a coloro che sono trepidanti, a coloro che sono gli osservanti, ecco, i Haredim sono quelli che vivono, diciamo, la fede in maniera più, perlomeno esternamente, in maniera forte, sono quelli che vengono definiti gli ultra-ortodossi erroneamente, però sono in realtà nel fondo, nella verità della parola, sono quelli che appunto che rimangono nella devozione, nell'affetto, sì, in quel doppio rapporto di familiarità e di tremore, anche di timore. E a me era piaciuto anche poi nel versetto seguente, quando viene detto appunto che giunge un rumore, un frastuono dalla città, un rumore dal tempio. In realtà è sempre la parola voce che si sente, ecco, quindi questa voce dalla città, questa voce dal tempio e questa voce del Signore che dà la ricompensa. Sì, mi è venuto subito da collegarlo alla voce di Gesù sulla croce, che nel Vangelo di Matteo, che ascolteremo la Domenica delle Palme, adesso che sta arrivando, viene detto che grida due volte, prima per gridare il Salmo 21 e poi al momento della sua morte, ed è questa voce grande che Gesù alza. E quindi sì, anche collegandolo sempre al versetto precedente, dove viene messo in evidenza che sono i fratelli che odiano e che in un certo senso scherniscono, perché appunto provocano il Signore perché manifesti la sua gloria. E il modo della ricompensa e della vendetta del Signore è quello della sua croce, e non è una vendetta che si accanisce contro i fratelli, ma è in questa direzione qua, ecco, è questa voce forte di Gesù sulla croce che ribalta, ecco, quello che è forse l'evidenza, appunto, che la gloria del Signore non si vede, invece si manifesta proprio in quel momento lì, nel momento della croce, che è appunto la ricompensa e la vendetta nei nostri confronti.
Mi ha colpito la presenza della parola gioia al primo versetto di oggi e agli ultimi due versetti. L'invito alla gioia, a mostrare la gioia, e dove peraltro gli ultimi versetti sembrano rispondere a qual è il modo corretto, ecco, di vivere e mostrare la gioia, rispetto al versetto 5 che invece sembra una provocazione derisoria. Voi non mostrate la vostra gioia, quindi neanche la gloria del Signore si vede. E invece gli ultimi versetti, la voce del Signore invita a gioire con Gerusalemme, quindi a rallegrarsi insieme con questa creatura, Gerusalemme creata e redenta dal Signore, assolutamente amata da Lui anche nella sua infedeltà. Questo è l'invito che viene da Lui, una mite condivisione insieme a, per questa creatura appunto da Lui amata, da Lui redenta, e in qualche modo di cui siamo fatti amici e partecipi.
Io vorrei notare una presenza che si aggiunge, o forse l'abbiamo già qua e là avvertita nel corso di questo libro, della lettura di questo libro, ma oggi mi sembra che emerga con più forza, perché accanto a Dio e al suo Messia, al suo inviato, e accanto a questa figura femminile che oggi è evidentemente Sion e Gerusalemme, e ai suoi figli, che sono evidentemente i figli di Israele che lei partorisce, ripartorisce, ci sono degli altri, al versetto 10, che la amano e che per essa erano in lutto. Sono evidentemente un altro soggetto ancora, e partecipano alla condizione di figli, vengono resi partecipi, per cui si possono anche loro nutrire alla consolazione, al suo seno. Ma sì, mi aveva fatto pensare questa gente che assiste sia alle sofferenze sia al riscatto di Gerusalemme. Io penso che siano le genti che abbiamo incontrato altre volte, che qui sono ancora più presenti. E, no, ancora pensando a questi giorni, credo che voglia dire uno sguardo di attenzione su tutti quelli che hanno partecipato al lutto e che vengono invitati oggi a invece a rallegrarsi per Gerusalemme. C'è un lutto che va oltre chi l'ha partito direttamente e che colpisce tutti, e però è un lutto che si apre a una rivelazione, di gloria, e tutti percepiscono qualcosa di questa gloria.
Sì, raccolgo le cose che abbiamo ascoltato l'uno dall'altro, con l'ipotesi di una domanda, insomma. Perché sei triste? E mi pare che la parola che celebriamo questa mattina ci porta in una direzione, una direzione precisa, profonda, e cioè sul segreto di una vera gioia che nessuno può portare via, che è la gioia dei poveri. Perché altrimenti la grande preoccupazione è quella di identificare la gioia con quello che sono riuscito a capire, a fare, a conquistare, a ottenere, e che magari anche mi merito e deve essere riconosciuto. Allora quella diventa ansiosa ed esposta sicuramente anche all'angoscia, mentre invece mi sembra che forse possiamo raccogliere qualche ipotesi di pensiero su questa gioia dei poveri, che è quella di chi tutto ha ricevuto. E per questa gioia non deve né preoccuparsi della sua capacità di custodirla, né di quello che gli sembra che manchi alla sua gioia. Mentre invece la gioia dei poveri, dei piccoli, degli umili, è il frutto prezioso di chi ha tutto ricevuto dalla bontà del Signore, fino addirittura sembrerebbe accennata un non merito, e quindi proprio un dono che è assolutamente, esclusivamente dono. Perché questo mi pare sia un po' il segreto, insomma, no? Che anche la parola di oggi ci vuole regalare. E quindi una gioia diversa da quella che è la tentazione citata dal primo versetto, è vero, di una verifica della mia gioia, perché tutti i conti tornano, perché tutti i meriti sono riconosciuti, perché tutte le giustizie sono fatte, vero? E invece no, sono davanti alla assoluta gratuità del dono di Dio, stupito per questo. Quindi ancora una volta mi pare siamo invitati verso la beatitudine dei poveri e quindi verso il riconoscimento che tutto quello che in questo momento mi chiede di convertirmi a una gioia semplice, profonda, totale, è un dato di umiltà che però è semplicemente la verità della mia storia e della mia situazione attuale. Tutto quello che di bello, di buono, l'ho ricevuto. E quella, per cui addirittura il rischio qualche volta è di esserne meno lieto perché vorrei che fosse più conquistato che ricevuto. E invece non può che essere così. Qualche cosa di meraviglioso che è il mio stesso essere discepolo e figlio e quindi nella Santa Assemblea fratello e quindi con la richiesta che tutti insieme, unanimamente, possiamo con letizia e commozione ringraziare il Signore per tutto il bene che ha messo nella nostra vita.